SBS Italian.
Adesso appunto andiamo alla nostra storia di apertura. Il nostro programma parte oggi dagli Stati Uniti, dove il Dipartimento di Giustizia americano ha reso noto che le indagini del procuratore speciale Robert Mueller su Russiagate non hanno fornito prove che confermino che nel 2016 sia esistita una cospirazione dello staff di Trump con la Russia, volta ad influenzare le elezioni grazie alle quali appunto Trump è stato proclamato presidente americano.
Il contenuto del rapporto Mueller non è stato ancora diffuso nella sua totalità. Il procuratore generale William Barr ha comunicato in un documento di 4 pagine le prime conclusioni al Congresso americano e al pubblico, mentre neppure il team di Trump per il momento ha avuto accesso al rapporto completo. Ma la reazione di Trump non si è fatta attendere. Ha infatti esultato prima di tutto dal suo account Twitter, dove ha scritto: nessuna collusione, nessuna ostruzione, completa e totale assoluzione. Ora a temere sono i democratici, che in previsione delle elezioni presidenziali del 2020 non hanno più la carta della Russiagate da mettere in gioco per la riconquista della Casa Bianca. Noi abbiamo approfondito l'argomento con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi.
22 mesi di indagini, tanto è durata l'inchiesta del procuratore speciale, 25 milioni di spese, di costi per i contribuenti americani e alla fine un rapporto forse il più atteso nella storia recente degli Stati Uniti, atteso come il rapporto Warren sull'omicidio Kennedy o il rapporto un po' pruriginoso sullo scandalo Lewinsky alla fine degli anni 90 sotto la presidenza di Bill Clinton, durante la presidenza di Bill Clinton. Bene, il rapporto sembra, non dico un buco nell'acqua, ma suona un po' tanto rumore, molto rumore per nulla, anche se del rapporto finora noi conosciamo, e il Congresso degli Stati Uniti conosce, e l'opinione pubblica americana conosce, soltanto le 4 paginette di sintesi che il segretario alla giustizia americano William Barr ha inviato, ha reso pubblico e ha inviato al Parlamento, ai deputati e ai senatori, che chiedono, in particolare i senatori democratici, i senatori e i deputati democratici chiedono che invece tutto il rapporto sia reso noto, ma la sostanza, la sentenza per quanto riguarda le conclusioni del procuratore speciale Robert Mueller sono sintetizzate da quell'indicazione che tu hai già dato: non c'è nel rapporto la prova, la pistola fumante di responsabilità del presidente in collusioni con il Cremlino per influire sul risultato del voto presidenziale del 2016 e neppure la pistola fumante di un'ostruzione alla giustizia nelle indagini che erano state avviate e che costarono il posto, va ricordato, all'allora direttore dell'FBI James Comey. Però se non c'è la pistola fumante non c'è neanche la prova del contrario, cioè non c'è l'asserzione chiara che il presidente è al di sopra di ogni sospetto, almeno in questa vicenda. Di certo, se gli atteggiamenti hanno un valore, di certo il presidente Trump e il suo staff appaiono in queste ore come l'emoticon della gioia, sorridono fino alle orecchie. La figlia Ivanka, la prima figlia della Casa Bianca, sfoggia una cultura da liceale citando Lincoln, ma la frase assomiglia un po' a Soldato Blu anche. Invece i leader democratici sono l'emoticon della frustrazione, e fallito il loro piano A, che era quello di tenere sotto schiaffo il presidente, se non proprio sotto impeachment, fino alle elezioni del 2020, l'anno prossimo, annunciano un piano B che però sa un po' di stantio, tenendo vive tutte le inchieste aperte dalla magistratura sugli affari del presidente, non più sulla collusione con Mosca, e inchieste riprese anche, rilanciate anche dalle commissioni d'inchiesta, appunto, in particolare della Camera, che il ramo del Congresso controllato dall'opposizione democratica.
Giampiero, Trump ha definito questa storia che ha dominato la sua presidenza come una caccia alle streghe. Quindi questo risultato che è appunto emerso grazie al rapporto Mueller, diciamo che ha posto fine a questa caccia alle streghe, perché ricordiamo che comunque erano state riscontrate delle collusioni, era emerso che appunto anche il figlio del presidente Donald Jr. avesse incontrato durante la campagna elettorale del padre un avvocato russo, ma anche che l'ex advisor per la sicurezza nazionale Michael Flynn avesse mentito all'FBI riguardo a degli incontri dell'ambasciatore russo con gli Stati Uniti prima che Trump fosse eletto presidente degli Stati Uniti.
Le cose che tu dici sono nel segno della delusione della stampa di qualità negli Stati Uniti, pensiamo al New York Times, al Washington Post, perché si aspettavano di più. A Mueller, visto che elementi concreti, come tu ricordi, incontri, la partecipazione del figlio del presidente a un incontro al piano sotto l'ufficio del presidente nella Trump Tower, cioè non in un terreno neutro, in casa del presidente stesso. Però questa inchiesta è chiusa. Gli elementi non sono sufficienti a incriminare il presidente. Dopodiché, di fronte a questa constatazione, c'è chi, come il Washington Post, fa buon viso, cattivo gioco e invita i democratici a non illudersi più di poter far fuori il presidente per via giudiziaria e a impegnarsi a batterlo l'anno prossimo per via politica, e c'è chi, come il New York Times, fa più fatica ad ammettere che questa partita, se non persa, è finita in pareggio, e il pareggio aiuta a restare in Serie A, cioè a restare alla Casa Bianca, il presidente Trump, e che quindi il New York Times appunto vede, esplora altre vie per portare avanti inchieste e prospettive di accuse nei confronti del presidente, nei confronti del quale le grane giudiziarie sono numerose, perché nella cartella degli avvocati di Trump mica c'è soltanto il Russia Gate, ci sono i giudici di New York che indagano sulla Trump Organization, che è la cassaforte della famiglia, e sulla campagna 2016 per vagliare eventuali violazioni alle norme sul finanziamento elettorali, c'è un'indagine sull'organizzazione della cerimonia di insediamento dove anche lì i finanziamenti sarebbero stati illeciti, poi c'è l'azione per mettere sotto inchiesta la dichiarazione dei redditi di Trump, che è il primo presidente a non pubblicarla, poi c'è la vicenda della concessione al genero Jared Kushner e ad altri familiari del nulla osta di sicurezza della Casa Bianca, ci sono i legami d'affari con la Deutsche Bank, i contributi giunti a Trump da governi stranieri, la vicenda su cui il presidente avrebbe mentito, testimonianza almeno del suo ex avvocato Michael Cohen, della Trump Tower a Mosca. Insomma, le grane non dico che non finiscono mai, ma ce ne sono ancora un sacco. Quanto siano consistenti, quanto possano portare a mettere sotto accusa il presidente, quanto il presidente sia passibile di impeachment, certo oggi sembra meno passibile di impeachment di venerdì, prima che Mueller depositasse il suo rapporto, e forse oggi è il caso che la doppia dozzina di candidati democratici alla Casa Bianca incomincino a rendersi conto che non avranno una strada facilitata dalle grandi giudiziarie di Trump, ma dovranno battere Trump sul terreno della proposta politica e magari anche della capacità di fare campagna.
Ecco, proprio a questo proposito, Giampiero, l'hai introdotto tu, a novembre 2020 ci saranno le elezioni presidenziali, appunto questa storia del rapporto Mueller ha dominato la presidenza Trump, ha pesato molto, ma insomma, nonostante tu ci abbia citato una lunga lista di altre grane, forse la più grossa è stata risolta. Come si prepara, anche se manca ancora tantissimo, come si posiziona nel grande schema Trump adesso con questo risultato per le prossime elezioni presidenziali?
Io credo che con questo esito del rapporto Mueller, Trump veda praticamente appianarsi di fronte a sé gli ostacoli per una nomination repubblicana e una riconferma, perché è difficile che con un presidente non azzoppato dalle inchieste si crei all'interno del partito repubblicano una candidatura alternativa. Ci saranno, ma saranno probabilmente velleitarie, poco destinate a non fare molta strada. E quindi lui farà campagna sui suoi temi, cercherà assolutamente di costruire il muro, di iniziare a costruire il muro al confine col Messico, che è uno dei punti di forza della sua campagna elettorale, che continua a essere uno dei suoi cavalli di battaglia, e cercherà di presentarsi come il presidente che ha rifatto grande l'America, con risultati economici, la crescita che probabilmente non dipende da lui, anzi quasi certamente non dipende da lui, ma che un presidente, quando l'economia va bene, la sfrutta, e con magari un esito positivo dei negoziati commerciali in corso con la Cina, se ci sarà questo esito positivo. Dall'altra parte abbiamo un Partito Democratico che effettivamente potrebbe sfruttare il fatto che il presidente appariva, con questa storia del Russia Gate, appariva almeno agli occhi dei suoi sostenitori o di quanti non lo hanno in antipatia, in astio, come vittima di una sorta di persecuzione, la caccia alle streghe che continuava 2 anni, e il presidente da oltre 2 anni continuano a indagare sulla campagna elettorale del 2016, ha vinto, anche se ha perso con 3 milioni di voti popolari, ha vinto il presidente, lasciatelo governare. Bene, quindi questo alibi questo alone di persecuzione intorno al presidente verrà meno, e probabilmente ci sarà più campo per fare politica. Bisogna vedere quanti dei tantissimi candidati democratici alla nomination hanno davvero la stoffa per puntare alla nomination, e poi se fra questi, che oggi hanno indici di popolarità bassissimi, non perché non siano bravi, ma perché nessuno li conosce, a parte i vecchi come Joe Biden, ammesso che si candidi, bisogna vedere quali di questi avranno la stoffa, se fra questi ce n'è uno che avrà la stoffa per contrastare Trump, che abbiamo visto nel 2016 essere un terribile e temibile animale da campagna elettorale.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.